Grazie Presidente. La nostra relazione, la mia e del collega Peressoni, riguarderà, voglio presentare le problematiche legate alle infezioni respiratorie in terapia intensiva e alle strategie, preventive, alle possibili strategie preventive per il loro contenimento. Il loro contenimento alla luce di tutta la bibliografia e la letteratura internazionale che abbiamo esaminato. Come diceva Mongardi prima, le infezioni batteriche rappresentano uno dei principali problemi dei nostri pazienti in terapia intensiva. Considerando poi che i nostri pazienti sono pazienti gravi, pazienti critici, già entrano con situazioni estremamente problematiche e a rischio di sopravvivenza, sono immunocompromessi, sono sottoposti ad manovre invasive e chiaramente tutto questo non fa che aumentare il rischio di infezione. Innanzitutto chiariamoci un attimo con i termini. Parliamo di infezioni respiratorie nosocomiali o polmonite ospedaliere. Definendo quelle infezioni che sono contratte dal paziente all'interno della struttura ospedaliera, quindi durante il loro ricovero. Non sono quindi presenti nell'immediato, ma insorgono durante la degenza. Infatti, quando parliamo di sviluppo di infezione respiratoria nosocomiale, dopo le 48 ore dall'ingresso, quindi è necessario che ci sia questo lasso di tempo dall'ammissione pari o superiore alle 48 ore. L'infezione respiratoria nosocomiale è una delle principali complicanze dei pazienti che sono sottoposti a ventilazione assistita meccanica. E tra l'altro da questo momento in poi useremo un altro tipo ancora di definizione. Parleremo specificatamente di VAP, Ventilator Associated Pneumonia, polmonite associata a ventilazione. Perché facciamo anche questa distinzione? Perché la VAP differisce in maniera anche molto sostanziale, per quanto riguarda la prognosi e il trattamento, e quindi i risultati che ne derivano, dalla prognosi e trattamento delle infezioni respiratorie così in senso lato. Anche qui vedete che alcuni dati che riportiamo noi sono sovrapponibili a quanto già diceva Maria Mongardi. Quanto incide la VAP? Allora, nell'esamina della bibliografia abbiamo trovato una coincidenza di dati. La VAP incide nei pazienti in terapia intensiva, incide tra il 6 e il 28%. Anche se alcuni studi riportano addirittura percentuali del 20, oltre, scusate, del 52%. E oltre all'elevata incidenza, queste infezioni sono anche aggravate da una mortalità, anche questa riportata tra il 25 e il 30%. Anche se alcuni autori, per quanto riguarda la mortalità nelle terapie intensive attribuibili alla VAP riportano addirittura percentuali del 76%. Comunque è certo che c'è una mortalità elevata riconducibile ad episodi di VAP. Altro dato che abbiamo trovato in bibliografia, praticamente in tutta la bibliografia, quindi ha un dato ad elevata evidenza, è che ogni giorno di intubazione e di ventilazione meccanica aumenta il rischio di VAP dall'1 al 3%. Collegato a questo è che chiaramente aumentando il rischio di VAP aumenta di conseguenza anche la mortalità attribuibile. Un accenno brevissimo sull'eziologia. Eziologicamente le polmoniti nosocomiali sono di natura esogena o endogena, però più rilevanti sono chiaramente quelle endogene, cioè infezioni causate da germi che sono già residenti nei pazienti prima che si manifesti la polmonite stessa. Un'ulteriore suddivisione è rispetto al tempo di insorgenza. Abbiamo infezioni endogene precoci quando si manifestano nelle prime 72 ore. Sono le forme più numerose, sono sostenute e come vedete per oltre il 70% dai gram negativi con una prevalenza di stafilococco aureo. Le endogene tardive invece compaiono dopo 72-96 ore dal ricovero. Sostanzialmente qui c'è una popolazione quasi del 60% di gram negativi, cioè che sono classificabili come microorganismi ospedalieri e dotati di una potenziale patogenicità. Il tipo di germe in causa dipende però anche dal tipo di profilassi che viene adottata nella terapia intensiva. Ad esempio, le terapie intensive dove si pratica la decontaminazione selettiva del tratto digerente hanno un isolamento maggiore di stafilococco aureo, quindi di un gram positivo, a differenza invece delle terapie intensive dove questo tipo di strategia non viene applicata, le quali appunto invece presentano più gram negativi. Rapidissimamente anche qui la patogenesi. I batteri possono invadere le vie respiratorie essenzialmente attraverso tre vie: l'aspirazione, che è la più importante, l'inalazione e una terza via, che qui non abbiamo riportata perché la via ematogena è già molto più rara. Importante è decisamente l'aspirazione, aspirazione di secrezioni provenienti dall'orofaringe o l'aspirazione di materiali provenienti dal tratto digestivo. È particolarmente importante questa via e su questo vorrei accennarvi ad uno studio fatto, il quale ha evidenziato che il 45% della popolazione adulta e sana durante il sonno ha episodi di aspirazione di materiale proveniente dal tratto orofaringeo. Immaginiamo quindi quanto possa incidere questo aspetto nei nostri pazienti, che sono intubati, sono sedati, sono ventilati e comunque hanno dei riflessi attenuati. L'inalazione avviene attraverso aerosol praticamente e quindi qui l'aspetto principale è il fatto che i germi provengono da acqua, da soluzioni farmacologiche, da condensa contaminata, da circuiti respiratori contaminati. Non ci soffermeremo sulla diagnosi, casomai se il professor Langer vorrà integrare. Passiamo invece a vedere un altro aspetto, il rischio, cioè quali sono i soggetti maggiormente a rischio di contrarre una VAP. Allora, già negli anni 70 sono stati fatti alcuni studi, i quali erano studio sull'efficacia del controllo delle infezioni nosocomiali, e in questo studio già allora si evidenziò che il 75% dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico rischiavano di contrarre un'infezione respiratoria. Se poi l'intervento era toraco-addominale, questo rischio aumentava addirittura del 38%. Questo, appunto, diceva uno studio degli anni 70, il quale poi comunque è stato rivisto e riconfermato, tant'è che questi dati vengono ripresi anche dalle linee guida sulla prevenzione delle infezioni respiratorie del CDC di Atlanta del 97. E ci sono chiaramente poi stati degli studi più recenti, i quali hanno identificato altri soggetti a rischio. E quindi, oltre a quello che abbiamo appena detto, abbiamo anche l'età, se l'età è superiore ai 70 anni. Altro elemento è l'intubazione e la ventilazione assistita meccanica. Questo è un elemento di grosso rischio e tra l'altro gli studi riportano che la reintubazione, e soprattutto se effettuata in regime d'urgenza, ha un rischio aggiuntivo. Altri soggetti a rischio sono i pazienti che sono comatosi o sedati, o comunque diciamo pazienti con una Glasgow Coma Score bassa. Altro elemento di rischio sono i pazienti che vengono sottoposti a rianimazione cardiopolmonare o comunque a manovre effettuate in regime d'urgenza. Ed infine i pazienti che siano portatori di patologie polmonari sottostanti o comunque portatori di patologie polmonari croniche. Un altro aspetto che abbiamo ricercato nella letteratura è stato la morbilità e i costi. Qui c'è parecchio materiale bibliografico, il quale concordava anche qui su alcune dichiarazioni, che hanno quindi delle notevoli anche evidenze scientifiche per la qualità degli studi da cui derivano. Innanzitutto la VAP, sicuramente una diretta conseguenza della VAP è che la durata della ventilazione assistita meccanica aumenta. Secondo alcuni studi, i pazienti sottoposti a VAM che contraevano poi la VAP prolungavano i giorni di ventilazione con variabili dai 10 ai 32 giorni di ventilazione aggiuntiva. Altro elemento che la VAP sicuramente incide sulla degenza. Questo già ce lo diceva Mongardi. Io vi riporto solo a titolo esemplificativo uno studio, perché è uno studio randomizzato, quindi diciamo il massimo livello di ricerca scientifica, che contrapponeva due gruppi. Il primo gruppo era di pazienti ventilati che avevano contratto la VAP. La degenza media in terapia intensiva era di 21 giorni. Contro il gruppo caso controllo, quindi pazienti senza VAP, i quali avevano invece una degenza media di 15 giorni. Riassumendo comunque tutti questi dati, possiamo dichiarare, affermare con sicurezza che la VAP, la polmonite associata al ventilatore, aumenta sicuramente la degenza in terapia intensiva di almeno 4 giorni. Da questo cosa ne deriva? Ne deriva che la prolungata ospedalizzazione provoca un aumento dei costi. L'onere economico comincia a essere sostanzioso. La VAP quindi consuma, per così dire, sia risorse umane che risorse materiali ed economiche. Anche qui abbiamo visto vari studi, i quali però sono difficilmente comparabili tra di loro e soprattutto sono difficilmente riportabili anche alla nostra realtà, in quanto questi studi risentono molto di aspetti, per così dire, di variabili organizzative, perché cambiano in base al tipo di sistema sanitario che esiste nel paese che sta facendo lo studio, del tipo di organizzazione di quell'ospedale, del tipo di organizzazione di quella terapia intensiva, dei costi medi, dei farmaci o dei presidi. Quindi i dati disponibili ci sono, però sono estremamente discrepanti e assolutamente non confrontabili. Ricordo solo uno studio che lo potete anche ritrovare nel sito americano dell'Agenzia per la ricerca della qualità nelle cure sanitarie, il quale dice che i costi eccedenti per ogni singolo episodio di infezione respiratoria può essere calcolato tra i 3 e i 6 mila dollari americani. Come vi dicevo, questo è uno studio che non possiamo confrontare alla nostra realtà, però ci dà un po' la situazione, il polso di comunque quanto possa anche costare, anche in termini economici, oltre che di riguardo la mortalità dei nostri pazienti, quanto ci possa costare un episodio di infezione respiratoria. Io ho concluso con questa parte generale di background, continua ora il collega Peressoni per quanto riguarda le strategie e preventive di contenimento della VAP.
Buongiorno a tutti. Esistono delle metodologie farmacologiche non che possono essere utilizzate dallo staff, da tutto lo staff che opera all'interno dell'unità operativa, per cercare di ridurre quello che è il rischio per i pazienti di acquisire una pneumonia durante ventilazione meccanica. L'impostazione di un programma di prevenzione da utilizzare all'interno dell'unità di terapia intensiva trova sostegno su fortissimi razionali scientifici, deve però concettualmente contestualizzarsi all'unità operativa, all'ambiente in cui si sta operando, deve rispettare specifici fattori, deve essere sviluppato, valorizzato, ma soprattutto implementato. Non è sempre possibile prevenire la colonizzazione e la conseguente aspirazione del paziente, con semplicità e anche con costi limitati. Studi hanno con forza sostenuto che uno degli interventi più efficaci per ridurre il rischio di VAP nel paziente è l'utilizzo della ventilazione, della ventilazione non invasiva attraverso maschera facciale. Questa è ritenuta una pratica di sicura efficacia e che dà ottimi vantaggi rispetto alla ventilazione convenzionale con tubo endotracheale. Non sempre certamente è possibile attuarla, ma questo tipo di strategia andrebbe sicuramente implementato. La formazione del biofilm all'interno del tubo è un'altra strategia che però al momento non trova un'applicazione, così come l'aggressione genetica su batteri, piuttosto che lo sviluppo di materiali antiaderenti, rappresentano gli sviluppi futuri su cui le strategie si basano. La nostra relazione l'abbiamo fondamentalmente divisa in due aspetti, quelli che sono gli interventi assistenziali prettamente infermieristici e quelli che sono gli interventi materiali gli infermieri e tutto lo staff assistenziale può mettere in pratica per ridurre il rischio di VAP. Molto velocemente, lavaggio delle mani è sicuramente riconosciuta, diceva Mongardi prima, come una delle pratiche assistenziali di indiscussa efficacia. Va fatta che si utilizzino guanti o meno, con quale prodotto non vi è al momento consensus, ma comunque tutti gli studi che hanno tendenzialmente utilizzato per esempio clorexidina rispetto a ad altri prodotti, quello che era importante era il fatto che quando si faceva lo studio la compliance del lavaggio delle mani era molto più elevata e questo incideva in maniera molto significativa. Misure di barriera. Innanzitutto corretto utilizzo dei guanti, lo diceva Mongardi, sono state descritte anni fa contaminazioni da Acinetobacter se i guanti non erano stati conservati bene. L'utilizzo dei camici non è raccomandato di routine nelle terapie intensive, se non in casi particolari in presenza di pazienti colonizzati, piuttosto che, quindi ad alto rischio, piuttosto che nelle terapie intensive pediatriche. Le misure igieniche. Forte, forte, massima attenzione, colleghi, alla pulizia del cavo orale. È riconosciuta come una delle pratiche assistenziali di sicura e di indubbia efficacia. Non ci sono dati al momento disponibili che ci dicano con quale prodotto va fatta piuttosto che con quale frequenza, ma una corretta pratica e soprattutto l'utilizzo uniforme da parte di tutto il personale, di tutto lo staff di questa pratica è sicuramente efficacissima. Quale sostanza non vi è consensus? L'uso della clorexidina è stato descritto in alcuni studi, soprattutto in pazienti che devono essere sottoposti a chirurgia toracica, piuttosto che pazienti già noti colonizzati, per esempio, da stafilococco, piuttosto che da batteri resistenti alla terapia antibiotica. L'intubazione endotracheale va da sé che è la principale causa di sviluppo di VAP, uno dei fattori di rischio principali. Siamo andati ad analizzare la bibliografia rispetto meglio intubazione orotracheale piuttosto che rinotracheale. Non vi è consensus al momento, comunque la pratica che viene sviluppata maggiormente è l'intubazione orotracheale, chiaramente soprattutto d'urgenza, ma comunque la sinusite può aumentare il rischio di sviluppo di VAP. Quello che è importante è che comunque quando vi è un tubo endotracheale in situ la pressione di ancoraggio del tubo deve essere superiore a 20, questo per ridurre il leccage, quindi la discesa di secreti all'interno dell'albero bronchiale. Prima di estubare il paziente va sempre e raccomandata un'aspirazione sottoglottica delle secrezioni. Vanno evitate per quanto possibile le reintubazioni, qui grossa responsabilità anche nostra, durante la gestione dei pazienti, soprattutto agitati, piuttosto che poco collaboranti. Si è andata a vedere anche se la tracheotomia precoce, che alcuni autori hanno studiato come possibile via per ridurre, abbattere i tempi di ventilazione, quindi il rischio di VAP, poteva essere efficace o no. Al momento non ci sono studi che dimostrano che una tracheotomia precoce incida in maniera significativa sul rischio di VAP. Lo svezzamento precoce risulta un'altra pratica di indiscussa efficacia. Prima si toglie il tubo con chiaramente dei criteri e prima si riduce il rischio di acquisire VAP per il paziente. L'obiettivo chiaramente è quello di rimuovere il tubo, quindi uno dei principali fattori di rischio. Il metodo, indipendentemente da quale si utilizzi, deve comunque basarsi sull'utilizzo di meccanismi operativi certi, condivisi e applicati da tutti all'interno dell'unità operativa. con un approccio multidisciplinare. Quindi massima integrazione, massime alleanze, come si diceva ieri, lo risottolineiamo, con altre figure professionali per raggiungere questo obiettivo fondamentale. Recentemente la maggiore associazione americana di infermieri di area critica ha pubblicato delle linee guida che prendeva in esame il timing, il tempo e il metodo di svezzamento e di estubazione dei pazienti, e un'altra cosa che ci fa onore, colleghi, è che studi hanno dimostrato che quando l'utilizzo di protocolli, di meccanismi operativi da parte di infermieri ha ridotto i tempi di svezzamento dei pazienti. Nutrizione enterale è un altro fattore molto importante per la patogenesi della BAP. La nutrizione enterale è fondamentale nei pazienti di terapia intensiva perché l'apporto calorico energetico deve essere dato a questi pazienti. Spesso si aggiunge anche alla nutrizione enterale la somministrazione di farmaci che possono alterare la motilità gastrica e quindi aumentare quello che è il volume, la distensibilità gastrica. Un importante fattore è quello del monitoraggio del ristagno gastrico. Perché? Perché bisogna evitare il più possibile la risalita di germi, l'aspirazione dalla parete addominale dello stomaco. Somministrazione continua verso intermittente non c'è consenso, non è attualmente dimostrato che dove si pratichino anche dei brevi intervalli durante somministrazione riduca il rischio di BAP. Potrebbe essere utile in cui si possa in questi intervalli poi andare a monitorare il ristagno. L'uso di sonde digiunali non ha al momento dato grossi vantaggi. Postura. La postura è uno dei meccanismi più facilmente attuabili, più economici e che non richiedono un grosso sforzo per ridurre la VAP. Mantenere il paziente a 30-45 gradi è una delle pratiche assistenziali infermieristiche di indiscussa efficacia per ridurre il rischio di VAP. Alcuni autori sono andati a studiare se pronare il paziente all'inizio potrebbe essere una metodica preventiva della VAP. C'è uno studio di un autore francese che sembrerebbe dimostrare in una ristretta popolazione di pazienti questo dato, ma chiaramente diventa impensabile pronare tutti i pazienti per ridurre il rischio. L'uso di letti chinetici al momento non sembra aver dato un buon rapporto costo-beneficio in questo senso. La decontaminazione selettiva del tratto digestivo è una terapia, è una strategia antimicrobica preventiva per il rischio di VAP. Esistono fondamentalmente due correnti di pensiero che dicono l'una che serve, l'altra che non serve. Siamo andati a vedere un attimino quello che è in bibliografia, non c'è chiaramente consensus, ma una recente meta-analisi, tra le altre con un livello di evidenza molto alto, sembra dimostrare un calo di VAP e di mortalità nelle terapie intensive che utilizzano la decontaminazione selettiva del tratto digestivo, quando aggiunta ad antibiotico sistemico, ma soprattutto quello che è importante e fondamentale è che nelle terapie intensive in cui si fa uso di SDD ci sia impostato un programma di sorveglianza antimicrobica serio, efficace e continuativo e delle misure igieniche adeguate. Andiamo ora a vedere quelli che sono gli interventi materiali che gli infermieri e tutto lo staff può mettere in pratica per ridurre il rischio di VAP. Circuiti chiaramente dei ventilatori automatici sono stati studiati da tempo, sono uno dei fattori causali perché vengono colonizzati rapidamente. Già 24 ore dopo l'inizio di BAM sono colonizzati, la condensa già alcune ore dopo e quindi quello che la recente bibliografia dice è che non vanno assolutamente sostituiti di routine, vanno sostituiti al bisogno solo se sporchi, contaminati o rotti, e la garanzia è che deve essere sempre utilizzato chiaramente del materiale sterile. Si può tornare indietro? Possiamo proseguire? Sì, vedo che questa diapositiva ha suscitato un attimino un po'. È da anni, colleghi, che diversi autori, soprattutto chiaramente autori autorevoli internazionali, hanno identificato il circuito ventilatore come uno dei principali siti di colonizzazione e quindi di possibile sviluppo di VAP. Ci sono vari studi, già dagli anni 70 in poi, e sempre di più l'arco temporale si è dimostrato come di sostituzione si è dimostrato come un fattore causale. Più si tiene chiuso il circuito di un ventilatore automatico, quindi meno si apre all'ambiente, meno rischio di contaminazione c'è e chiaramente meno rischio di dare VAP al paziente. Si è partiti con studi anni e anni fa, all'inizio si sostituivano i circuiti ventilatori ogni 24 ore, si è poi passati a 48 alla settimana. Ora tutti gli autori sono concordi nel dire che non è assolutamente efficace, anzi è svantaggioso sostituire circuiti a tempi di intervallo predefiniti, ma vanno sostituiti solamente se è necessario. Circuiti interni di ventilatore è del tutto inutile la sterilizzazione routinaria. Già il CDC di Atlanta nel 97 davano delle indicazioni chiare e precise. Sterilizzare i circuiti interni dei ventilatori automatici di routine non ha nessunissimo senso nel ridurre il rischio di ventilazione. Scusate, di polmonite associata a ventilazione artificiale. Vedo che questo argomento suscita in voi dei motivi di interesse, sono contentissimo. Nelle cartelle ci sono comunque tutti i riferimenti bibliografici e chi ne avesse voglia sono disponibili la gran parte, addirittura anche in rete, per cui chi ha le banche dati anche all'interno dell'ospedale può facilmente reperire questi articoli. Andiamo oltre. Filtri antibatterici. I filtri antibatterici si è dimostrato in studi abbastanza con dei studi rilevanti, non ha nessunissimo senso posizionare dei filtri antibatterici sulla branca inspiratoria del circuito di ventilazione meccanica, soprattutto anche se si utilizzano dei nebulizzatori. I filtri antibatterici vanno sostituiti secondo le raccomandazioni delle ditte fornitrici, ma sono stati fatti degli studi che hanno visto che anche sostituirli a 48 ore rispetto a 24 in realtà non modificava il rischio di sviluppare una VAP. Vanno sostituiti chiaramente o prima se inibiti di condensa, secreti, eccetera. Vi è assenza di raccomandazione, questo CDC già nel 97 lo dicevano, per l'utilizzo di filtri antibatterici anche sulla branca espiratoria del ventilatore automatico nel ridurre la VAP, ma sono utili per esempio nel ridurre la contaminazione retrograda e quindi ambientale. Altro tema importante, gli umidificatori. Anche qui negli anni c'è stato un progressivo miglioramento da parte delle ditte fornitrici, anche un tentativo di migliorare sempre di più la pratica quotidiana. Si è andato a vedere i filtri scambiatori rispetto agli umidificatori, si è visto che in realtà l'utilizzo dei filtri non garantisce, dà delle garanzie ottime di prevenzione della VAP, soprattutto in quei pazienti che chiaramente non richiedono una ventilazione artificiale prolungata. Quindi possono essere favorevolmente utilizzati, mentre possono essere utilizzati umidificatori che utilizzano, quindi a cascata con gorgogliatori che utilizzano acqua per i pazienti, per esempio, con secrezioni molto pesanti, con secrezioni ematiche, e che richiedono chiaramente una VAP prolungata, quindi maggiore per esempio a una settimana. E sono stati chiaramente messi in commercio anche degli umidificatori attivi rispetto a gorgogliatori e dei nuovi sistemi, sempre di più, che tendono ad utilizzare sempre meno quantità di acqua e a sfruttare invece sempre di più quella che è l'umidificazione intrinseca, fisiologica del paziente. E chiaramente capite bene che meno acqua si usa, meno rischio di sviluppo di VAP vi è. Altri presidi, tutti i palloni, gli spirometri, analizzatori di FiCO2 vanno quantomeno disinfettati da un paziente all'altro proprio per sviluppare il rischio. Chiaramente massima attenzione all'utilizzo dei presidi per ventilazione manuale, soprattutto se non si utilizzano filtri antibatterici. Aspirazione delle secrezioni, altro tema, sondino monouso piuttosto che sistema chiuso. Ultimamente tralasciamo per motivi anche di tempo la discussione sul sondino, sul sistema aperto, focalizziamo un attimino l'attenzione sul sistema chiuso. Ultimamente sempre di più viene proposto come sistema utile all'interno delle terapie intensive. È vero, il sistema chiuso dà dei vantaggi, non dà dei vantaggi diretti, e lo sottolineiamo, nella prevenzione della VAP. L'utilizzo del sistema chiuso, del sistema chiuso per aspirazione monouso, ha il vantaggio di garantire il comfort del paziente, ha il vantaggio di ridurre la contaminazione ambientale perché non si stacca e quindi non viene emesso all'esterno particelle del paziente, riduce la quantità di materiale che viene eliminato all'interno della terapia intensiva, ma non ha, al momento non è stato dimostrato, una incidenza diretta nel ridurre la VAP. Non serve cambiarlo di routine. Se il sistema chiuso viene utilizzato e conservato in maniera corretta, va sostituito solamente al bisogno. Perché? Perché deve passare sempre il concetto che più si apre il circuito, più rischio di contaminazione c'è. Il liquido di lavaggio, se ben utilizzato, chiaramente deve essere assolutamente monouso. Sono in commercio anche dei tubi con lume dorsale per l'aspirazione delle secrezioni sottoglottiche. Sono utili in specifici gruppi di pazienti ben selezionati e i recenti studi hanno evidenziato solo una loro efficacia nel ridurre la early onset, quindi la VAP precoce, lo sviluppo di ventilazione, di pneumonia precoce, ma soprattutto per quanto riguarda il loro impatto su pseudomonas ed enterobatteri, quindi gram negativi, non si è dimostrato l'efficacia nell'uso dei CAS, quindi non viene consigliato l'uso rutinario, soprattutto anche per il costo che hanno e per la gestione che questi sistemi richiedono. Altre misure, favorire la tosse, sicuramente la mobilizzazione precoce, non c'è indicazione, non c'è all'uso della fisiokinesiterapia subito immediata, ma piuttosto alla spirometria incentivante e soprattutto massima attenzione colleghi al controllo del dolore. Un paziente che ha male non collabora, non respirerà bene e non riusciremo a svezzarlo in maniera efficace e precoce. Importante soprattutto sviluppare all'interno di tutto lo staff, quindi massima integrazione multidisciplinare, un programma di sorveglianza per tutti gli utenti ricoverati, questi perché è utile per descrivere i trend dei microrganismi che ci sono all'interno e soprattutto identificare quelli che sono i fattori di caduta assistenziali all'interno delle nostre unità operative. Siamo consci che dall'analisi della bibliografia non siamo riusciti a dare risposte a tutti i quesiti che noi per primi e voi avete nella pratica quotidiana. Per esempio non siamo oggi in grado di dirvi quale sia la frequenza più efficace nell'utilizzo, nell'esecuzione dell'igiene orale, quale sostanza va utilizzata, che tipo di assistenza dare ai pazienti domiciliari, che tipo per esempio di presidi e se valgono le stesse indicazioni per i pazienti tracheotomizzati. Questo perché? Perché in bibliografia abbiamo trovato delle evidenze certe, sicure, importanti che ci dicessero delle cose incontrovertibili da potervi trasmettere. È vero, bisogna fare qualità quando si fa ricerca bibliografica, oggi ci sono delle banche dati in cui ci sono enormi quantità di dati a disposizione, bisogna saperli ricercare e non è facile. Noi abbiamo trovato grossa difficoltà, bisogna saper scegliere chiaramente tra le pubblicazioni, conoscendo innanzitutto sia le banche dati e le riviste più autorevoli. Bisogna orientarsi soprattutto, e questo è un invito che noi vi facciamo a tutti, alla metodologia e alla ricerca, perché è forse, credo, uno dei fattori di sviluppo futuri della nostra professione, soprattutto qui in Italia, e valutare quella che è la qualità di tutte le pubblicazioni. Noi abbiamo concluso, a nome di Grazia, di Maria e mio, grazie per l'attenzione.